Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici al microfono Dario Villani. Oggi dedichiamo una nuova puntata della nostra trasmissione alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Avremo nostro ospite Luigi Cobisi da Firenze. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, ripeto www.radiomagazine.net, dove poter accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister.
I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it.
This is London. The government have given instructions for the following important announcements. Closing of places of entertainment. All cinemas, theaters, and other places of entertainment are to be closed immediately until further notice. In the light of experience, it may be possible to allow the reopening of such places in some areas. They are being closed because if they were hit by a bomb, large numbers would be killed or injured. Sports gatherings and all gatherings for purposes of entertainment and amusement, whether outdoor or indoor, which involve large numbers congregating together, are prohibited until further notice. This refers especially to gatherings for purposes of entertainment. But people are earnestly requested not to crowd together unnecessarily in any circumstances.
Don't let's be beastly to the Germans when our victory is ultimately won.
It was just those nasty Nazis who persuaded them to fight. And their Beethoven and Bach are really far worse than their bite.
Abbiamo appena ascoltato l'annuncio dell'entrata in guerra contro la Germania dato alla radio dal primo ministro inglese Lord Chamberlain, nonché della voce imperturbabile dello speaker di Radio Londra mentre fuori dagli studi arriva e si sente chiaramente una bomba.
Don't let's be beastly to the Germans when we've definitely got them on the run. Let us treat them very kindly, as we would a valued friend. We might send them out some bishops, as a form of lease and lend.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Luigi Cobisi da Firenze, noto appassionato della radio, giornalista della Nazione. Ha scritto diverse pubblicazioni per vari editori, tra cui ricordiamo senz'altro le edizioni Medicee. È stato collaboratore da Firenze per la Deutschlandfunk in italiano ed è fra i consiglieri dell'Associazione dei giornalisti europei. Buonasera Luigi e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te e a tutti coloro che ci seguono.
Luigi, come sai, quest'anno cade un anniversario importante, che è quello relativo al 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ti abbiamo contattato, diciamo, per una serie di rievocazioni, per ricordare il ruolo che la radio ha avuto in quel periodo della nostra storia. Ecco, tu come vorresti iniziare questa trasmissione, no?
Ma come si dice nelle conversazioni, dall'inizio, nel senso che già all'inizio della Seconda Guerra Mondiale notiamo come la radio in tutti i paesi d'Europa, Italia compresa, avesse raggiunto uno sviluppo veramente importante. Alla vigilia del Secondo Conflitto Mondiale Leier aveva completato la rete onda media nazionale ed era riuscita a collegare, grazie alle onde corte, anche tutte le colonie. Pertanto possiamo dire che l'Italia si è presentata, a differenza della situazione degli armamenti, con una situazione radiofonica di rilievo. Questo significava dare una grossa opportunità anche a trasmissioni dirette all'estero, ma nello stesso tempo significava anche che gli italiani ascoltavano la radio, quindi la ricevevano da altri paesi. Avevano già cominciato nel periodo della guerra di Spagna, e la guerra di Spagna finisce nel 39, quindi diciamo che quasi senza soluzione di continuità questo ascolto di trasmissioni estere. Teniamo anche presente che all'epoca in tutte le case la radio era in onde medie, in onde corte, dunque l'ascoltare stazioni estere era normale. In tempi migliori, cioè 10 anni prima, anche il Radio Corriere pubblicava le trasmissioni dell'estero, perché era normale presso coloro che ascoltavano la radio di rimanere in contatto con altri paesi. Dunque questa internazionalità della radio è un dato che entra in quell'epoca, e qualunque cosa fosse accaduta sarebbe stato lì presente. Naturalmente in questo caso le cose si stressano di più e si vedranno alcuni fenomeni radiofonici molto importanti sin dall'inizio del conflitto.
Fenomeni estremi, ne parliamo dopo. Io inizierei questo con una prima tranche di registrazione, che è quello relativo al discorso inaugurale della stazione della radio dell'impero, quella di Prato Smeraldo.
Sulla via Ardeatina, ad 8 km da Roma, sopra la collina di Prato Smeraldo, una selva di 14 leggerissime torri sorreggenti una fantastica rete di cavi d'acciaio. Antenne e cortine radianti riflettenti caratterizzano il nuovo centro radio imperiale inaugurato dal Duce.
Agli italiani che vivono e lavorano nelle terre dell'impero, agli italiani che vivono e lavorano in paesi stranieri e sono dovunque fieri di essere italiani e fedeli in ogni istante alla patria, giunga il mio saluto. Esso parte come saluto inaugurale dalla nuova stazione radiotrasmittente di Roma, che è la più potente del mondo.
Dopo il rito inaugurale dell'alza bandiera e il saluto agli italiani nel mondo, il Duce ha esaminato la planimetria degli impianti, che si estendono su uno spazio di 20 ettari, e visitato i reparti del nuovo centro, che con 22 fasci di onde trasmetterà la voce di Roma in tutto il mondo.
Visitando la stazione radio di Addis Abeba, italianissima realizzazione dei nostri tecnici che nel 1932, tra difficoltà non indifferenti, portavano a compimento l'installazione di questa potente stazione radiotelefonica e radiotelegrafica, l'unica dell'impero. Particolare notevole, Alcuni di quegli stessi tecnici hanno partecipato alla rioccupazione della stazione, giungendo con le prime truppe ad Addis Abeba e lavorato per rimettere in efficienza la stazione danneggiata e saccheggiata dalle truppe abissine in fuga.
Bene, siamo collegati telefonicamente con Luigi Cobisi da Firenze. Dicevamo che inizialmente c'era la libertà di ascolto, poi più o meno nel 1938, sia con le leggi razziali e soprattutto con le sanzioni delle Nazioni Unite all'Italia causate dalle guerre coloniali, mi riferisco soprattutto alla guerra contro l'Etiopia, in quel periodo cominciava a essere proibito l'ascolto delle radio straniere, una proibizione che veniva materialmente sigillando i circuiti degli apparecchi riceventi, veniva sigillato il circuito delle onde corte per impedire che si potesse uscire fuori dalle tradizionali frequenze dell'EIAR, che notoriamente restava e andava solo in onde medie, no?
Beh, diciamo che in tutti i paesi ci sono stati dei tentativi di censura più o meno andati bene, più o meno andati male, perché poi, come dimostrerà l'avanzamento degli anni, ci si accorge che in realtà questa fame di notizie e soprattutto la fama di alcune stazioni diventerà tale che sostanzialmente il loro ascolto si farà endemico e addirittura io ho racconti di persone che all'epoca erano ragazzi che mi riferiscono che addirittura qualche persona, non so, sorda, per esempio, teneva Radio Londra a tutto volume e, diciamo così, qualcuno magari gli diceva: oh, stai attento. Ecco, ma insomma, erano veramente dei fatti endemici. Certo, qualcuno ha avuto anche dei problemi per l'ascolto di radio estere e soprattutto hanno avuto problemi coloro i quali dalla radio hanno tratto l'ispirazione per agire. Il caso più classico è quello dell'appello del 18 giugno 1940 proprio da Radio Londra, fatto dal generale De Gaulle, che ha condotto molti francesi a darsi alla macchia, a entrare nella resistenza, non solo in clandestinità in patria, ma anche a presentarsi a Londra per far parte dell'esercito. Dunque la situazione da quel punto di vista si è fatta da radioascoltatore a attore, a protagonista di quanto accadeva, con tutti i rischi che questo comportava, ma anche poi con la gloria che è venuta a coloro che sono tornati fortunatamente a casa e magari vittoriosi. Certo, dal lato degli sconfitti la questione è stata molto diversa e quindi anche un certo rifiuto di quello che la radio diceva, il caso della nostra radio nazionale che ad un certo punto, insomma, diciamo così, un po' per la propaganda del regime che era asfissiante, un po' per i rovesci delle vicende belliche, diventa sostanzialmente inaffidabile, e talmente inaffidabile che viene addirittura disturbata. C'è un caso molto importante di una radio detta il fantasma, il quale interviene nelle pause delle trasmissioni riuscendo a dire, non so, frasi tipo non è vero, tipo non ci credete o cose di questo genere, e tutto questo dura specialmente nel 41-42 per un lungo periodo grazie a un impianto che era stato portato da Mosca fino in Jugoslavia. E lì un personaggio che poi nel dopoguerra ha raccontato questa cosa solo quando era molto anziano, personaggio legato all'allora Partito Comunista clandestino, si era fatto lui portatore di queste trasmissioni, che addirittura ebbero l'onore da parte di alcuni commentatori dell'EIAR di una risposta, quasi ci fosse un dialogo, e questo ci fa anche capire quanto effettivamente la radio finisse per entrare nel dibattito e essere il dibattito, laddove il popolo era costretto al silenzio, per quello che si può ben comprendere.
Ecco, perché diciamo già in quell'epoca, nella Seconda Guerra Mondiale, si è cominciato a parlare per la prima volta della guerra, la cosiddetta guerra delle onde, con due schieramenti ben definiti, no? Appunto, come citavi tu, il Partito Comunista all'estero, che trasmetteva dal programma italiano di Radio Mosca, e poi tutti gli altri giornalisti italiani liberi che invece trasmettevano da Radio Londra. Però diciamo che un capitolo di cui si è parlato assai poco è, diciamo, il ruolo che è stato quello della radio in mano a Goebbels, no? Il ministro della propaganda nazista, il primo a, diciamo, a rendere così potente quella radio, di cui praticamente la stessa Radio Londra ne parla in un opuscoletto diffuso alla fine della Seconda Guerra Mondiale per parlare di come si lavorava a Radio Londra. Si parla di come fosse così potente la radio nazista in quel periodo.
Beh, certamente che la Germania, anche per la posizione geografica che occupa in Europa e che allora occupava in maniera ancora più decisa, sia perché il territorio dello Stato era più grande, sia perché i successi militari dell'inizio della guerra avevano condotto suoi impianti in altri paesi, certamente la radio ha avuto un ruolo molto, molto importante nella trasmissione della propaganda. Però è anche vero che questa enorme propaganda e anche un'enorme spesa di denaro, ci sono racconti anche di italiani che nel periodo specialmente della Repubblica Sociale hanno lavorato a Milano, nel nord Italia, per emittenti create dall'occupante, e che però hanno anche dimostrato come non riuscissero a penetrare a fondo, sia perché occorre considerare che, diciamo così, si trattava di trasmissioni che erano, come si possono definire, di retroguardia, cioè il momento per fare propaganda è veramente il peggiore, nel senso che è un momento tardivo, un momento in cui tutti si aspettano quello che poi sarebbe stata la fine della guerra con la vittoria degli alleati. Dunque fare questa battaglia di retroguardia dal punto di vista anche comunicativo era non solo difficile, ma sostanzialmente una delle tante battaglie perse che servirono solo ad allungare la guerra e a procurare nuovi lutti.
Battaglia persa fino a un certo punto, perché poi c'è stata la trasmissione in inglese della radio nazista che in alcune serate trasmetteva addirittura la musica jazz, no?
Ma sai, qui diciamo così, come si dice, dei fiori nel deserto, no? Basta che piova un po' e escono fuori i fiori. Sì, può essere, nel senso che per attrarre l'ascolto si cercasse di differenziare la programmazione anche attraverso una programmazione particolare. Il caso più classico è quello della canzone Lili Marlene, che veniva trasmessa dalle emittenti tedesche, in particolar modo prima da Belgrado e poi da tante altre emittenti di tutto il paese, no? Di tutti i paesi che erano soggetti all'asse. È un caso classico che viene citato ovunque, che tutti ricordano, specialmente chi era vivo in quel periodo, come un'opportunità però di svago, però ricordiamoci sempre che poi dopo tornava sempre la realtà. Ecco, mentre fenomeni come Radio Londra, come sono state poi successivamente anche emittenti nazionali, una volta che l'Italia, ancora divisa in due, però già in gran parte liberata, ha avuto la possibilità di dire delle cose che non solo erano vere, ma che apparivano tali, perché il tono di trasmissione, se noi andiamo a controllare il tono, è veramente qualcosa di diverso, e questo poi è qualcosa che caratterizzerà, e lì spiegherà, e tu hai ragione, che già si formavano, diciamo, dei partiti successivi. È vero che qui ci sono anche le radici della lunga guerra fredda che seguirà al conflitto mondiale, e certamente qui si formano proprio due modi diversi di intendere la radio, cioè cos'è la propaganda, cos'è la ripetizione ossessiva di determinate idee, e cos'è invece il tentare di fare informazione, di dire qualcosa di assolutamente non solo condivisibile ma comprensibile, perché poi un grande limite della propaganda, specialmente la propaganda fine a se stessa, è quello poi che basta fare, non dico l'analisi logica o grammaticale, ma forse proprio così lessicale, sentire due o tre parole si capisce che sono delle parole che vengono ripetute, che sono come degli slogan che vengono ripetuti. Nelle radio che poi si affermeranno nella guerra fredda, questo si vedrà in maniera enorme.
E visto che l'abbiamo evocata, ascoltiamo una registrazione, uno stralcio dal programma in inglese della radio nazista, così come abbiamo ripreso cercando in rete.
Hello North America, this is Germany calling. And that is the end of the German popular concert. And we're now going to broadcast nearer than English. We're operating over 5 stations in the 25, 31, 41, and 49 meter band. Our station BZD in the 28 meter band will join us again in 15 minutes. And here is the news. From the Führer's headquarters, December the 28th, the German Supreme Command announces. German fighters shot down 12 Bolshevik planes yesterday, according to reports so far received. In the central and northern sectors, squadrons of German bombers effectively attacked Bolshevik columns, troop concentrations, and railway lines. This is Berlin, broadcasting the news.
Attention. Heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfen, für Deutschland gefallen ist.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day.
Mr. Whatchacallum, what you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two? Where the music's mellow with some gay rendezvous. There's no chance romancing with the blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood.
Beh, e quindi oramai siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Volevo chiudere giusto con siamo arrivati alla liberazione, no? Le radio che poi sono nate durante la liberazione sia nel meridione d'Italia che nell'Italia al nord, l'Italia appena liberata, a Milano, a Firenze, no?
Sì, senz'altro. La storia per esempio di Radio Firenze è una storia molto importante, perché è una storia legata a personaggi locali, è legata alla presenza degli alleati, è legata poi alla nascente RAI immediatamente dopo. È legata anche al fatto che trasmissioni che erano nate nelle varie regioni d'Italia, man mano che queste riacquistavano la loro libertà, poi divengono l'ossatura delle trasmissioni della RAI, la quale limiterà moltissimo tutte le trasmissioni locali. Quindi queste regionalizzazioni che nascono alla fine della guerra poi si trasformeranno invece in una radio unitaria nazionale. Questo è anche un fatto particolarmente importante per la storia della nostra radio, perché poi ci vorranno altri 30 anni prima che si vedano delle radio locali vere e proprie, però lì in quel momento si affermano delle stazioni radio che fanno veramente la storia. Io ne voglio citare una sola. Tu prima hai parlato di Prato Smeraldo, delle antenne delle onde corte, dove erano finite, le abbiamo lasciate all'inizio della guerra come un impianto enorme, importante, efficiente. Man mano che il conflitto andava avanti, sul finire del 1942 alcuni impianti vengono spostati, vengono trasferiti a Busto Arsizio, vicino Milano, e lì viene creata un'emittente in onde corte che poi nel periodo della Repubblica Sociale verrà utilizzata un po' dai tedeschi, un po' dalla stessa Eier della Repubblica Sociale. Poche settimane prima della fine della guerra, grazie a personale della resistenza locale e anche ad alcuni americani che già erano sul territorio per creare quell'inizio di attività di propaganda, di assistenza e così via, che poi caratterizzerà l'immediato dopoguerra, convincono alcuni tecnici. Io ho avuto la fortuna di conoscerne uno, l'ingegner Lombardo, che è morto l'anno scorso a 103 anni. Io l'ho conosciuto quando ne aveva già più di 90 e mi ha raccontato la storia, e la storia è bellissima, perché sostanzialmente questi signori riescono a convincere questi tecnici a tagliare i fili che li legavano alla trasmissione che arrivava da Milano, e saranno loro alle 10 di sera del 25 aprile 1945 essere i primi in tutta Italia a dire che la guerra era finita, o quantomeno che c'era l'insurrezione generale. Questo è attestato perché ci sono giornali del sud, per esempio c'è il giornale di Sicilia, di Palermo, che lo cita e che il giorno dopo dice, guardate, scrive proprio ieri sera la radio ha detto che lassù hanno preso il potere le forze della resistenza e gli alleati. E questo fatto è estremamente importante, perché pensate che poi Milano Eier trasmetterà i proclami del Comitato di Liberazione Nazionale del Nord Italia solamente la mattina dopo, il 26 di aprile. Quindi è estremamente interessante che possiamo dire che la radio, con qualche aiuto, si è un po' liberata da sola.
Ecco, una puntata questa dedicata al 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Luigi, il nostro paese è ricco di storia, abbiamo un museo della radio molto importante a Torino presso la RAI, se non vado errato la sede regionale della RAI di Torino, poi ci sono numerosi altri musei per tutto il nostro paese, nonché collezioni private, c'è la Fondazione Marconi a Bologna. Tu hai notizia di particolari celebrazioni che si faranno intorno al 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale?
Io credo che ormai siano trascorse e purtroppo era attesa a Milano una grande mostra che doveva essere fatta con del materiale molto importante, di cui, diciamo così, esiste anche qualche avviso su un sito che era stato creato, milanolibera.it, dove c'era un riferimento proprio ai mittenti che in quel periodo erano sorte. Ci sono dei testi, qualcosa su internet si trova, però purtroppo per l'emergenza sanitaria questa grande mostra non si è potuta tenere e a questo punto rimane solamente questo materiale che esiste su questo sito molto bello che è milanolibera.it, dove ci sono veramente dei materiali interessanti, specialmente per capire un po' la situazione locale, per capire come la data del 25 aprile sia una data effettivamente convenzionale, perché in realtà è tutto un periodo, quello della fine di aprile, dove intorno a questa data chi prima, chi dopo agisce, e lì si vede, perché ci sono nella parte che è stata anche diffusa su internet, c'è una serie di qualche centinaio di pagine di testi di programmi realizzati da alcune radio di quel momento, è effettivamente qualcosa di molto interessante, e attenzione, trasmettevano sulle onde corte.
Da Firenze, Luigi Cobisi, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie a te e buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Questa settimana, per motivi di spazio, troverete la consueta rassegna delle notizie dal mondo delle comunicazioni unicamente nei testi delle news del sito www.radiomagazine.net. Vi elenchiamo comunque le notizie che troverete sul nostro sito, disponibile anche in Italia un'app della Microsoft per aiutare i non vedenti a spostarsi autonomamente. Zuckerberg annuncia nuove assunzioni e profetizza il passaggio entro il 2030 di tutti i dipendenti di Facebook allo smart working. Le tensioni fra Stati Uniti e Cina orienterebbero la Apple a spostare la produzione in India e Vietnam. Raddoppiano il fatturato i proprietari di Amazon e Facebook, che sono quelli che ci hanno guadagnato di più durante il coronavirus. Ripeto, il testo completo delle news le troverete sul nostro sito www.radiomagazine.net.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. E da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.